Buongiorno a tutti e benvenuti a Lavoro Cerca. Sì, siamo al 110, il bar dell'Università di Perugia. In mia compagnia abbiamo Enza Caruso, ricercatrice del Dipartimento di Economia, e Andrea Capotorti, ricercatore del Dipartimento di Matematica. Come potete ben immaginare, quest'oggi si parla di precariato dell'università e ho scelto due persone che sono rappresentanti del coordinamento ricercatori. Che cos'è e come nasce?
Allora, il coordinamento è un gruppo di volenterosi, ci siamo ultimamente ribattezzati, i ricercatori universitari che nel periodo caldo del tentativo di contrastare la legge Gelmini, un po' come è successo in tutto il territorio nazionale, misero in piedi una serie di iniziative a livello così trasversale tra le diverse realtà dell'università, appunto per cercare di contrastare quella che poi purtroppo è diventata la nuova legge sull'università italiana.
Dalla Moratti alla Gelmini, qual è stato lo stravolgimento e quali sono stati gli effettivi cambiamenti che poi hanno portato questa crisi all'interno dell'università?
Stravolgimenti pochi, nel senso che la Moratti aveva già seminato quello che poi la Gelmini ha raccolto e aveva già impostato tutto il sistema del reclutamento universitario su quelli che poi si sono confermati le linee della Gelmini. La Gelmini ha ampliato, nel senso che mentre la Moratti era limitata solo alla questione del cosiddetto reclutamento, cioè quindi all'entrata nel mondo del lavoro universitario delle varie figure, la Gelmini invece è andata più a tutto tondo e ha distrutto quel poco che c'era di buono di tutti gli aspetti della vita accademica, quindi non solo il reclutamento ma la governance e la strutturazione e l'organizzazione degli Atenei.
Quindi come ha preso, parlando nello specifico, l'Università di Perugia questo stravolgimento dal potere che aveva comunque decisionale il Senato accademico al passaggio di scettro al CDA? Qual è stata la reazione dei docenti universitari e dei ricercatori perugini?
Allora, i docenti universitari, purtroppo giusto i ricercatori, sono stati, e pochissime eccezioni di altre categorie, gli unici che si sono dati veramente da fare, si sono esposti, hanno contrastato in tutti i luoghi, in tutte le forme, sia soft che anche molto determinate, questo tentativo di aziendalizzare gli Atenei. A Perugia veramente possiamo dire che purtroppo i ricercatori sono stati gli unici a avere una visibilità su questo, grazie al loro impegno, sacrificio e dedizione, perché è soltanto per questo che ci siamo mossi. Il passaggio dal Senato, potere dal Senato al CDA, e appunto a livello nazionale appunto si è cercato di mitigarlo, purtroppo appunto quando poi è diventata legge c'era poco da fare, quindi bisognava rispettarlo. Purtroppo Perugia è riuscita a fare il peggio del peggio, nel senso che mentre in molti Atenei comunque si è stata un po' mitigata questo strapotere che sarà dei nuovi consigli di amministrazione, introducendo il fatto che gli amministratori saranno comunque individuati, eletti da tutto il corpo docente.
Il caso di Trieste, per esempio.
Esatto, e permettendo a chiunque di partecipare attivamente alla vita dell'Ateneo, tant'è che appunto, come ricordava Enza, a Trieste anche un ricercatore è stato da poco nominato in consiglio di amministrazione. Da noi invece si è scelta la via oligarchica, nel senso che non è per niente elettivo il consiglio di amministrazione futuro, ma sarà selezionato dal senato accademico in cui siedono di diritto tutti i direttori di dipartimento, e quindi
è a sua volta non è elettivo se non per sei soggetti che appartengono al senato accademico, contro quanti erano prima, Andrea?
E adesso mi prendi il 14, quindi
contro 14 primi, 15.
Sì, mi sembra 14. Quindi in realtà diciamo la libertà, la chiarezza nell'ambito decisionale dell'università è totalmente sbilanciata, diventa un ente privato.
Non è una questione privata, è una questione di oligarchia al potere, di poteri forti dentro l'università, no? Perché comunque se prima appunto c'era in Senato una rappresentanza, diciamo, del dei presidi delle facoltà e dei direttori di dipartimento, mentre l'altra metà del senato accademico era comunque eletta. Poi lasciamo perdere le modalità, diciamo, con cui appunto si giungeva ad accordi per eleggere il senato accademico. Adesso invece sotto, diciamo, anche una falsa interpretazione della Gelmini in un certo senso, che però non è stata contrastata perché è stata approvata a livello nazionale il nostro, no? Il nostro statuto che è stato approvato dal CUN,
ministero,
no?
Ministero.
Dal ministero, appunto. E quindi appunto abbiamo una componente che è estremamente ridotta, quindi tutti i direttori di dipartimento, sotto l'alibi che comunque ogni direttore di dipartimento è comunque eletto dentro appunto, no, i singoli dipartimenti, appartengono al senato accademico. Noi durante il lavoro del coordinamento abbiamo cercato di contrastare questa cosa, nel senso di controbilanciarla, no, con una dimensione invece elettiva dei 5 membri del consiglio di amministrazione. Ovviamente non è stata così, perché nella logica della spartizione, insomma, no, ma non privata, perché qui non si sta parlando di privatizzazione, qua si sta parlando di spartizione di potere forti, ok? Quindi anche in una logica, se vogliamo, di equilibrio che loro si sono dati da sempre, no? In una sorta di potere un po' medievale, no? Le cinque aree appunto saranno elette. Adesso qui è una questione fondamentale su cui appunto, no, io sono mancata all'ultima riunione del coordinamento, su cui il coordinamento si è un po' esposto, perché chi saranno i cinque del consiglio di amministrazione? È una cosa appunto, no? Si dovranno presentare dei bandi pubblici, ci dovranno essere quindi dei curriculum, no? Dovrà essere, la candidatura dovrà essere fatta per titoli, ma è una decisione presa ex ante o una decisione che sarà presa lì? No, una decisione presa molto tempo addietro, insomma, su questo Andrea forse può dire qualcosa di più.
Insomma, quindi volendo potremmo anche dire che si è trattato di una riforma corporativa, effettivamente.
Sì, sì, è una. È stato messo la facciata di largo la meritocrazia, via i baroni, quando invece è un consolidamento delle peggiori pratiche spartitorie di baronato peggiore che ci siano. Ci tenevo a ricordare che, a proposito di questo, proprio per cercare di evitare il peggio che invece poi si è realizzato, noi facemmo addirittura un sondaggio in tutto l'Ateneo, ci siamo barcati in modo volontario, in modo artigianale, abbiamo contattato tutto il personale dell'Ateneo e abbiamo riscontrato che la maggioranza era con noi, cioè che non voleva questo modo di eleggere il Consiglio di Amministrazione. Poi però l'allora rettore, con quelli che erano i presidi che lo appoggiavano, se ne infischiò allegramente e andarono avanti per la loro strada. E quindi sì, si ripropone sotto altre vesti il peggio che ci avevamo prima, e, come ripeto, quel poco che c'era di buono purtroppo sta andando via nell'università.
Quindi, come mi dicevi prima, per esempio nel tuo caso tu sei un ricercatore a tempo indeterminato e questa riforma è andata invece a toccare, a mettere in difficoltà i ricercatori, i giovani ricercatori, per cui ha creato anche una specie di antagonismo, diciamo, di lotta interna.
Sì,
com'è la situazione a Perugia?
Sì, perché
di DRU 10?
Sì, cioè.
Sì, perché appunto, avendo eliminato quella figura che era d'ingresso come la mia e come quella di Enza, di ricercatore a tempo indeterminato, adesso per il secondo gradino, che è il professore associato, tra un po' di tempo andremo a concorrere sia noi vecchi ricercatori che i nuovi, che sono solo a tempo determinato, appunto i famosi precari, che sono tenuti appesi all'amo per 11-12 anni andando avanti con contratti a termine, contrattini cui cambiano nome, ma
RTD di tipo A, di tipo B,
e no? Cose varie.
Solo quando arriveranno al livello B, no, potranno,
con scarsissime risorse, quindi con un posto ogni 100 pretendenti, e qui poi appunto andranno a concorrere persone che ormai con esperienze consolidate e persone con precariato consolidato, che è la cosa peggiore che ci possa essere.
Quindi in realtà tutto quello che si è detto, l'ex ministro Gelmini diceva che era affinché il precariato nelle università venisse diminuito, visto e considerato che la situazione italiana in realtà non permette ad un ex ricercatore o comunque a un dottorato di trovare un luogo di lavoro esterno all'università, perché non riconosciuto, non ha fatto altro che incrementare la fuga di cervelli e la disoccupazione.
Sì, esattamente.
Universitaria,
ovviamente, aumentando ancora quel calderone già di disoccupati, diciamo.
Sì, esatto, invece di semplificare e fare come in tutte le nazioni civili, che c'è un brevissimo tempo di, chiamiamolo prova, chiamiamolo di formazione post-dottorato, in cui se una persona vede, capisce che lavorare all'università fa per lui e viene valutato in grado di proseguire, poi ha un futuro sicuro, basta appunto che faccia il proprio dovere. Qui vengono tenuti sulla lama del rasoio per decine di anni e soltanto non sono i più bravi che sopravvivono, i più bravi se ne vanno, appunto sono quelli forse meno capaci, che però hanno solo la resistenza a questo, ormai hanno trovato gli anticorpi a questo sistema che restano.
Quindi, insomma, in poche parole, purtroppo molti ricercatori sono vittime di giochi di potere e di, fra virgolette, sfruttamento. Voglio esasperare il concetto. Quindi, nella vostra opinione, Perugia oggi, la vita del ricercatore, domani come sarà?
Posso dire una cosa, certo, un po' che ha a che fare con questa. Poi nei dati entrano meglio per quello che concerne Perugia. Secondo me la questione alla base di tutto è una questione di finanziamento, di certezza del finanziamento all'università, cosa che invece allo stato attuale non è, perché quello che si ha dentro l'università è un fondo di finanziamento ordinario che, diciamo, viene sempre più ristretto, e poi tutto, diciamo, il livello proprio della ricerca dei giovani ricercatori è appeso al cosiddette una tantum dei finanziamenti locali, internazionali e così via, che non rappresentano la certezza del finanziamento. E allora, appunto, su risorse scarse si giocano anche, diciamo, no, delle problematiche di potere, anche, no, su cosa è più importante o meno importante, cosa ha più peso o cosa ha meno peso, chi ha più peso, no, proprio a livello anche corporativo dentro l'università, e chi ha meno peso. E da lì, secondo me, che parte tutta la questione del precariato, no, che in Italia si è sempre risolta nei peggiori modi in tutta la storia dell'università, no? O con dimensioni, parlo degli anni 70 per esempio, 80 open legis, in cui questa grande massa di precari, che erano gli assistenti di ruolo, no, venivano poi tutti trasformati in professori associati, no, creando la categoria dei professori associati, che una volta non esisteva perché c'erano soltanto i professori ordinari. E oggi invece, appunto, con una dimensione che invece non esiste altrove le abilitazioni vengono fatte, appunto, in maniera diversa, per merito, si presentano, per esempio, no, ci sono delle, penso alla Francia, no, si presentano un tot di pubblicazioni, le migliori, e la procedura di abilitazione nazionale è molto, diciamo, semplice. Invece da noi, risorse scarse, una grande massa di precari, una grande massa di ricercatori, no, la necessità di dover sopperire all'ondata del pensionamento dentro l'università, no, che sta, appunto, no, sta arrivando al suo picco, e allora, appunto, si sono determinate delle situazioni assurde, una valutazione nazionale che, no, fa acqua da tutte le parti, con delle commissioni che hanno avuto criteri laschissimi, altre commissioni che hanno avuto criteri rigidissimi, una dimensione, poi io non dico che non sia necessaria una valutazione, no? una valutazione è comunque necessaria, però appunto no, facendo di tutto un erbo un fascio si stanno facendo dei grandi danni, no? E in questi grandi danni appunto sono coinvolti anche i ricercatori, perché anche qui precari, quindi perché quali, di quali ricercatori precari, no? Anche i dottorati dentro l'università dipendono dai poteri forti, no? Ci sono appunto alcune lobby che riescono, diciamo, a governare dei dottorati e quindi avere, tra virgolette, no, questa continuità però di abbondanza di persone appese a un filo che saranno prima dottorati, poi diventeranno borsisti, contrattisti di qualche modo, con qualche contrattino, ce l'avranno o non ce l'avranno, e poi appunto diventeranno, come quelli che abbiamo attualmente a Perugia, no, ricercatori di tipo A. Io non so se abbiamo già ricercatori di tipo B che sono stati nominati, non mi risulta, insomma, no? Però appunto essere un ricercatore di tipo A, e poi diventerai, perché tu puoi essere anche più volte nominato ricercatore di tipo A per 3 anni e diventerai un ricercatore di tipo B. Essere poi un ricercatore di tipo B a tempo determinato non vuol dire appunto, no, con questa tenure tech che voleva la Gernini, no, per la resistenza, diciamo, nel tempo del sistema, non, questo non significherà che i ricercatori di tipo B diventeranno associati, dovranno prendere un'abilitazione nazionale, la quale abilitazione nazionale poi dipenderà sempre appunto, no, dalle risorse disponibili. Allora voglio tornare alla radice, che è quella del finanziamento. Ciò che fa acqua nel nostro sistema è la non certezza, cioè c'è un finanziamento ordinario del fondo di finanziamento ordinario che serve a pagare fondamentalmente lo stipendio dei professori, dei ricercatori, no, di ruolo, no? Ma poi tutto quello che è la vera ricerca dell'università non gode di certezza del finanziamento e quindi è soggetta, nella scarsità questa logica della scarsità delle risorse, anche questa ha logiche di tipo corporativo. Ne sono un'evidenza per esempio i PRIN che fino a qualche anno fa, no, fino a 2 anni fa, venivano presentati direttamente da gruppi di ricerca, no, che si coalizzavano tra diverse università, e venivano presentati al MIUR. La scarsità delle risorse, perché sono stati anche questi azzerati in termini di risorse, che cosa ha comportato? Che c'è prima una selezione locale per poi andare a concorrere a livello nazionale. Avere una selezione locale significa che se non fai parte di una corporazione, di un gruppo forte, non lo presenti il premio, no?
Insomma, e quindi tutto di un gioco sadico,
un gioco determinato appunto dal fatto che la ricerca in Italia, a differenza di quello di quella che c'è negli altri paesi, penso all'America, ma penso appunto anche agli altri paesi europei, ma basta pensare all'Olanda, no, e così Francia, Inghilterra, Svezia. Svezia, anche la Spagna stessa, insomma, no?
Sì, la Spagna per assurdo, esatto, ha una percentuale maggiore, esatto, sull'investimento sulla ricerca.
Noi siamo appunto dal punto di vista del finanziamento, e quando c'è scarsità delle risorse, no, gli effetti che si possono determinare soprattutto sui giovani, che sono quelli che fanno ricerca, quelli che non sono di ruolo, è devastante.
Quindi in realtà non c'è stato un grande cambiamento da qui a, parliamo da 10 anni a questa parte, quello che era un tormentone, la mancanza di fondi, resta un tormentone attuale fondamentalmente.
Sì, però la situazione si è appunto peggiorata, perché le risorse sono sempre meno, tutto il sistema è stato mantenuto paralizzato, con solo le uscite per i pensionamenti e nessuna entrata nuova, quindi il sistema si è invecchiato con queste risorse sempre minori, come diceva Enza, e questo innesco di competizione, ma competizione nel senso cattivo del termine, che non è concorrenza positiva, stimolo a far meglio, ma a trovare gli escamotaggi per sopravvivere, e così appunto si stanno tarpando completamente le ali a quello che è un pensiero critico, a quello che è un pensiero libero, a quello che possono essere nuove idee, nuove prospettive. Si sta solo clonando, e sempre più in modo ridotto, quelli che erano solo i filoni principali e consolidati, e con conoscenze e appoggi forti. Tutto ciò che va fuori dai binari predeterminati oramai non ha più spazio.
Ovvero la ricerca di base.
Bene, allora se è vero che la salute di un paese passa anche attraverso l'università, spero che voi non smettiate di lottare e che le cose migliorino. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie a te.